Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Ben ritrovati, gentili radioascoltatori. Bentornati a Sempreverdi. Anche oggi passeremo un po' di tempo insieme a parlare di psicologia. Mi è capitato in passato davanti a questi microfoni di parlare del sé, questo oggetto mitico della psicologia che occupa e permea molti discorsi di noi psicologi. Oggetto mitico perché non sempre si capisce bene cosa sia, se non il contenitore di quella che potremmo chiamare identità personale. A volte le riflessioni sul sé sono state così intense e avvincenti che si è perso di vista l'altro lato della medaglia. E l'altro lato della medaglia del sé è già nell'espressione che ho usato, l'altro. L'altro lato è proprio l'altro. E oggi vorrei dedicare un po' di tempo all'altro. Se per la psicologia è così importante il sé, anche il suo opposto merita un po' di attenzione. E l'altro, inteso in senso generico come altro da me, le altre persone, quello che io non considero come appartenente a me, è un tema altrettanto importante, molto presente nei dialoghi che si fanno assieme a uno psicologo, eppure per qualche motivo meno presente nelle teorie e nei ragionamenti. Perché? Non ve lo so dire. Forse non è così immediato considerare il sé e l'altro come qualcosa di unito e inscindibile. Non esiste un sé se non ho modo di distinguerlo da un altro. Dicevo che è molto presente nei dialoghi che faccio con le persone che parlano con me. In che senso? È un concetto che prende molte sfumature, l'altro, nei racconti delle persone. L'altro può essere qualcuno che mi minaccia, che mi spaventa, con cui non mi so relazionare, qualcuno che voglio tenere alla larga. Viceversa, a volte può essere qualcuno che incuriosisce l'altro in generale. Qualche volta è qualcosa di assolutamente sconosciuto, che non sappiamo bene come considerare, cosa aspettarci. L'altro è qualcuno su cui è difficile avere delle aspettative precise. Ogni persona, ognuno di noi, ha delle idee personali sull'altro, sugli altri. Alcuni fanno una distinzione netta fra gli altri conosciuti, una stretta cerchia di familiari, pochi amici intimi, e tutto l'insieme delle altre persone. Le sue relazioni saranno incanalate secondo quest'idea. Non pensiamo alle idee come qualcosa di astratto, ma come qualcosa che immediatamente si applica nel mondo relazionale. Ecco, tutte le relazioni prevedono un'idea sull'altro. Ho una relazione con l'altro sulla base dell'idea che ho dell'altro. Dirò di più, anche l'assenza di relazioni è guidata da un'idea sull'altro, diverse possibili idee. L'altro non mi può capire, non mi può scoprire, non sono degno dell'altro. L'altro è troppo inferiore a me. Per questo sto da solo. Per questo motivo non ho relazioni. Anche l'assenza di relazione è una relazione. Del resto, la grande attenzione che la nostra società e anche la psicologia danno all'individuo rischia di far perdere di vista di come l'individuo emerge solamente in come si gioca le relazioni. Gli altri hanno nei nostri confronti un vantaggio, quello di poterci vedere in faccia, cosa che noi non possiamo fare. Hanno in un certo senso uno sguardo più completo su di noi di quanto non possiamo averlo noi stessi. Questo vale per lo sguardo fisico, ma ha un'eco anche psicologica. Significa dire un po' quello che dicevo prima da un'altra prospettiva. È l'altro che definisce il nostro esserci. Questa idea può essere anche un po', sì, spaventosa. È anche vero dall'altro verso. L'altro si definisce nell'incontro con noi. E lo spazio dell'incontro che dà senso e definisce questa distinzione fra noi è l'altro. Le relazioni, che difficili a volte le relazioni. Molte sofferenze psichiche hanno un nucleo relazionale, spesso magari non evidente, ma presente. Alcuni intendono l'altro, nelle relazioni, come un'estensione di se stessi. Uno che la pensa come noi, che desidera le stesse cose, che risponderà ai nostri bisogni per come noi ci aspettiamo che l'altro vi corrisponda. Lo diamo per scontato. In poche parole ci rapportiamo con l'altro come se l'altro non avesse una sua individualità, una sua autonomia, diversità, una sua seità, un altro sé diverso dal nostro. A volte ci comportiamo come se possedessimo l'altro, come se l'altro fosse un oggetto e non un'altra persona. Lo usiamo, l'altro, perché deve rispondere a dei nostri bisogni, senza prenderlo in considerazione come una persona, a sé stante. E questo non crea particolari problemi quando chiediamo indicazioni stradali o ordiniamo un caffè al bar. E guarda caso, entrambe queste azioni possono prescindere dalla presenza di un altro, cioè sono bisogni che abbiamo già demandato in tutto o in parte a delle macchine, a delle cose che non sono persone, no? La macchinetta del caffè, il navigatore satellitare. È diverso il caso in cui dobbiamo relazionarci con un amico, con una moglie, con un marito, con un collega, con una nipote o una nonna. Quelle sono relazioni più significative. Se in quelle relazioni non prendo in considerazione l'altro come diverso da me, come un agente autonomo e che ha il diritto di esserlo, ben presto finirò come minimo deluso. Deluso che gli altri non sono come pensavo, gli altri ti fregano, per esempio. Forse è vero. Forse non avevo le idee chiare su come le altre persone, che non sono come me, si comportano. Come faccio ad avere delle aspettative buone sugli altri se do per scontato che siano come me, quando non lo sono per niente? E c'è da aggiungere, credo, nella riflessione sull'altro, che ci sono degli altri che sono più altri di altri. Provo a spiegarmi meglio. E non ci sono solo io individuo di fronte al vasto mare sociale composto dall'intera razza umana. Ci sono degli altri che sento più vicini, di cui mi sento parte. Possono essere i miei familiari rispetto agli estranei, i miei concittadini rispetto a quelli del paese vicino, gli italiani rispetto agli abitanti di un'altra nazione, i colleghi rispetto a chi fa un altro lavoro, i bianchi rispetto ad altre etnie. L'altro può essere mutevole, cambia con la situazione, col contesto, e io cambio con lui e scelgo di volta in volta chi essere e di conseguenza scelgo chi sono gli altri ai miei occhi. Generalmente gli altri sono più simili fra di loro rispetto a quelli che considero del mio gruppo ai miei occhi. Gli ingegneri sono tutti precisini, i cinesi sono tutti uguali, i bambini sono capricciosi, i vecchi sono come i bambini. Solo il mio gruppo lo considero non come un indistinto ammasso di stereotipi. Ma c'è ancora una tipologia particolare di altro che mi incuriosisce, lo voglio dire così in coda. Come faccio a considerare un altro se non ho io l'idea di altro. In poche parole, posso trattare me stesso come se fossi un altro? Pensavo per esempio a cosa si fa quando si parla da soli, se non immaginarsi come se si fosse un altro. Credo che abbia senso. Quando si parla da soli si parla come se si parlasse con un altro. Parlo a me come se fosse un'altra persona a farmi quelle domande e rispondo come sento che risponderei. È un esercizio meno facile di quello che può sembrare perché ci costringe ad essere creativi, a immaginarci, a cambiare prospettiva. Ma ritengo comunque che non sia così difficile come un genuino tentativo di incontro con l'altro, dove con genuino intendo che ci porti a fare lo sforzo di legittimare l'altro come abitante a pieno titolo del nostro mondo sociale. Con questo io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento e vi do appuntamento qui per la prossima puntata di Sempre Verdi.
C'era una volta una bella storia. Erano tutti felici e contenti. Poi un incantesimo e la storia restò senza parole.
Sempre Verdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento.